lei da una considerazione, da una battuta che è stata prima per questo costume, quando si è detto il suo intervento, non era tale da trattare la fila applausi. Io penso che a noi, a chi siamo qui, spero anche a tutti, i facili applausi non interessano, perché i facili applausi non servono. Per avere facili applausi basta fare qualche battuta d'effetto. La battuta d'effetto si limita a poche parole che costano poco. E quello che costa molto di più è un impegno serio che porti a un risultato concreto. Ora, Antonio Mira ha introdotto questo incontro ricordando alcune persone che si sono distinte di impegno e che hanno assunto un significato simbolico. Quest'anno ricorrono alcuni anniversari: il ventennale della morte di Giovanni Falcone, il ventennale della morte di Paolo Borsellino. Quando sono andato a Palermo a maggio per la commemorazione di Falcone, per luglio della commemorazione di Borsellino, in entrambi i casi ho potuto richiamare anche un altro anniversario che è stato già ricordato da Andrea Campinotti, cioè il trentennale della morte di Dino Torre. E peraltro il trentennale che è stato commemorato in una bellissima cerimonia che si è tenuta presso la Camera dei Deputati e che ha conosciuto dei momenti anche di grande commozione. E l'ho potuto fare intenzionalmente per richiamare quella sorta di ideale filo rosso che lega la figura di un grande sindacalista e grande politico, come è stato Dino Torre, alle figure di due grandi magistrati, come sono stati Falcone e Borsellino, e per la verità già prima la figura di un altro magistrato, cioè Cesare Terranova, che dopo pochi anni prima di Dino Torre, che Dino Torre era stato uno dei suoi. E ho voluto fare questo richiamo, che lo voglio fare di nuovo qui oggi, perché io ho l'impressione che troppi anni di conflitto tra politica e magistratura e di conflitto all'interno della stessa politica ci hanno quasi disabituato a immaginare un rapporto tra le istituzioni ispirato a unità di intenti. Sia chiaro, non è che io voglio richiamare la necessità di una concordia che non tiene conto del ruolo di ciascuno, delle autonomie di ciascuno, del ruolo di controllo di legalità che deve svolgere anche la magistratura. Altro però è la necessità di un impegno serio, condiviso sul fronte dell'etica, sul fronte della legalità, in vista di obiettivi che non possono che essere gli stessi. Dicevo, molti anni ci hanno abituato di conflitto, sì, senz'altro patologico, ci hanno abituato ad attacchi continui alle istituzioni di garanzia di una parte della politica contro una parte della politica. Io credo, lo dico questo non per far polemica, come qui ora fare una qualche analisi sulle cause di quello che è stato, ma proprio perché ritengo che questa situazione debba essere superata. E in questo spirito mi piace oggi ricordare queste figure di magistrati e di politici, ne ho ricordate alcune, ne sono interessate molte altre purtroppo, che ci richiamano a questa necessità di unità di intenti. Oggi sono state dette molte cose che tuttavia si possono, nel lungo del tempo, dovrebbe ma come io sono di solito, tengo già la sintesi che non alla analisi, quindi veramente parlo solo poche parole, pochi richiami. Credo che quello che è stato detto sono state dette molte cose, ma in fondo poi si possono esprimere intorno a poche idee. Uno dei principi è proprio questo. Il Presidente Zingaretti ha ricordato, ha fatto richiamo all'etica, ha fatto richiamo alla legalità. E richiamo all'etica. Si è parlato dell'esempio del decreto sulla incandidabilità, molto di questa legge anticorruzione che prevede tra l'altro anche la delega sull'incandidabilità, una legge che ha conosciuto perfino una difficoltà di approvazione. Adesso faccio un'analisi della legge, noi come associazione nazionale magistrati ci siamo espressi anche in termini critici sul contenuto di questa. necessità di questo provvedimento. E per la verità, quando qualche tempo fa un giornalista è venuto da me e mi ha chiesto: ma presidente Zabelli, ma lei non pensa che si dovrebbe in fondo vietare la candidatura di coloro che sono cosiddetti imputati, sono imputati, magari ancora imputati, ma già condannati con una duplice, una doppia sentenza conforme ai condanni in primo e secondo grado? E beh, io ritengo quello che diceva prima Francesco Cortone, io dovevo rispondere: guardate che c'è una sentenza della Corte Costituzionale che dice che questo non è possibile. Però, ho anche detto, ho anche aggiunto, ma veramente, ma che stato è quello in cui si deve arrivare ad una legge per dire che una persona condannata per reati di mafia, per reati di terrorismo, per condanne per corruzione, a pena superiore a 2 anni di reclusione non può essere candidata in Parlamento? Ecco, ecco, veramente allora questo ci deve a riflettere. E io devo dire, condivido perfettamente tutto quello che è stato detto, quando si è detto che non si può attendere le leggi, così come non si può neanche attendere l'intervento della magistratura. Noi siamo abituati molto spesso a ragionare per schemi. Quindi l'antimafia, ora ovviamente non parlo di chi opera, no? Le istituzioni che operano in ciascuna delle sue delle parlo della, di una certa coscienza di tutte, si parla di schemi. L'antimafia è cosa che riguarda le forze dell'ordine, cosa che riguarda la direzione di settore antimafia, è cosa che normativamente si risolve in qualche testo di legge, il codice antimafia, 416-bis, 416-ter, peraltro norma naturalmente insufficiente, come è stato già ricordato. Beh, in realtà non è così. Perché la magistratura costituisce il fronte meno avanzato nella lotta antimafia, o dovrebbe costituire il fronte meno avanzato, il fronte che interviene sulle situazioni patologiche. Guardate, della legge anticorruzione si è parlato molto con riferimento ad alcuni aspetti tecnicamente critici, cioè le norme che riguardano il codice penale, si è parlato meno della prima parte della legge anticorruzione, che riguarda invece le disposizioni che dovrebbero, che mirano a realizzare forme di prevenzione. Io adesso non voglio dire qui che quella prima parte è adeguata, non è adeguata, perché poi si tratta di disposizioni che attendono ovviamente di essere realizzate, bisognerà vedere come vengono realizzate, se vengono realizzate, se la pubblica amministrazione avrà la sensibilità di dare un senso reale a quei provvedimenti. Dico questo solo per dire come, e così anche il codice antimafia, perché il codice antimafia prevede tutta la materia, ad esempio, della documentazione antimafia, che non riguarda le procure della Repubblica, delle direzioni distrettuali, ma le prefetture. Dico questo per ripetere quello che anche in questo caso è stato già detto, che è stato detto praticamente tutto, io mentre il relatore parlava mentalmente cancellavo tutti gli argomenti che erano ai quali ho pensato, che non è mai la nessuno. Quindi dicevo, in realtà il primo fronte non è affatto quello della magistratura, è quello degli enti locali, quello della pubblica amministrazione, quello della politica, quello delle prefetture. Se tutto questo sistema non funziona, naturalmente poi arriva la magistratura che poi magari si sentirà e può avere la supplenza, come avviene purtroppo spesso. Ma dicevo prima, siamo abituati a ragionare per temi. Ho detto, la legge non si risolve, la legislazione antimafia non è soltanto il codice antimafia, 416-bis, 416-ter. È stato già detto, c'è tutta la materia della disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione. Aggiungo, c'è tutta la disciplina penale, ma anche civile, che riguarda le società, che riguarda i bilanci. E qui veniamo all'altro tema, che è quello delle forme. E quando ho detto, la legge anticorruzione è un'occasione mancata. Perché nella legge anticorruzione non c'è tutto questo, non c'è l'autoriciclaggio, ma direi prima ancora non c'è tutta la materia del falso in bilancio. Vado ancora indietro, non c'è tutto quello che riguarda l'attenzione sulla materia della contabilità societaria, perché è nelle piede della contabilità e nel malaffare dei costi finanziari e dei fondi neri che si nascondono il principio di ciò che poi diviene corruzione, che poi diviene infiltrazione del malaffare nella pubblica amministrazione, che alimenta la criminalità organizzata. Perché noi lo sappiamo, ma forse non bisogna ripeterlo sempre più forte, che la mafia, ma questa forse direi che la lezione che ci viene prima di tutto proprio dalla storia e dalla sua torre, la mafia non è più la mafia delle campagne, non è la mafia solo dei fatti correnti, è la mafia della pubblica amministrazione, è la mafia delle società, è la mafia finanziaria. Una delle difficoltà di fronte alle quali noi ci troviamo, perché io poi oltre che presidente della posizione della magistratura sono anche un magistrato della direzione di settore antimafia di Roma, è quello di colpire le organizzazioni criminali proprio sul fronte economico. C'è tutto un settore che è in preoccupante sviluppo, il settore del gioco illecito, potrei andare avanti molto, molto a lungo, allora è quella che interessava soltanto ecco, fare un qualche richiamo ai temi e lanciare qualche segnale. Io concludo dicendo che naturalmente noi dal punto di vista politico siamo totalmente differenti, non ci interessa questo, però il momento elettorale è un momento importante. Noi come Associazione Nazionale Magistrati abbiamo lanciato al nostro interno l'idea di elaborare una proposta di riforma della giustizia e in questa proposta di riforma della giustizia io spero ci sia molto e ci sia molto anche su questi temi. Noi lo vorremmo proporre al mondo politico in occasione del confronto elettorale e sperando che, non dico le nostre proposte siano cose, sarebbe forse anche presuntuoso, ma insomma, come dire che quantomeno suscitino un confronto serio, un'attenzione generale. Grazie.